comunica che la lezione di oggi è sospesa.
Benvenuti ai seminari in radio.
Ripetizioni in MP3.
Un po' di sano e robusta cultura.
Studentessa universitaria, classe solitaria, nella tua stanzetta unità. Ripassi bene la lezione di filosofia, e la mattina sei già china sulla scrivania, e la sera ti ritrovi a fissare il soffitto, i soldi per pagare l'affitto, te li manda papà.
Ripetizioni in MP3, approfondimenti culturali delle materie umanistiche.
Studentessa chiusa nella metropolitana, devi scendere, la prossima è la tua fermata. Sotto braccio libri, fotocopie, appunti sottolineati ed un libretto dove collezioni i voti degli esami. Questa vita fatta di lezioni, professori assenti, file chilometriche per fare i documenti, prendere un bel 30 per sentirsi più felici, ma soli senza i tuoi amici. Carmelo sta a Milano in facoltà di economia, Fabiana e Sara lettere, indirizzo archeologia. Poi c'è Concetta, sta a Perugia e studia da veterinaria, giurisprudenza invece la fa l'aria, Marco spaccia cocaina, un giorno lo metteranno dentro. Il tuo ragazzo studia architettura, adesso passa il tempo dando il resto dalla cassa di un supermercato in centro.
Benvenuti a Ripetizione di MP3, i seminari in radio. Oggi il nostro approfondimento culturale tratta di letteratura italiana, in particolare del primo periodo della nostra letteratura, la letteratura medievale, affrontando un tema molto conosciuto che è il sommo poeta Dante. In studio con me un docente ricercatore di letteratura italiana, Franco Tommasi, che è uno degli esperti che ci aiuterà a sviluppare il nostro tema di questo ciclo di 10 puntate, che è Dante, fenomeno letterario e metaletterario. Buonasera Franco.
Buonasera a voi.
Il modo in cui affronteremo questo viaggio è un misto tra un insegnamento e la ricerca. Cioè, da una parte vogliamo riscoprire la profondità di un grande poeta come Dante, di cui oggi molti parlano e interpretano, e dall'altra analizzare anche certe suoi tematiche specifiche. E soprattutto nella seconda parte vedremo in questo Dante meta letterario, cioè come molte volte in molte situazioni è diventato anche simbolo di vera e propria poesia. In particolare l'argomento di oggi, Franco.
Oggi faremo una prima supervisione, diciamo così, del Purgatorio, la seconda cantica del poema dantesco, cercando di comprendere quali siano, come dire, le ragioni di questa regione ultraterrena.
E allora direi che possiamo partire subito con un contributo, che è una lettura fatta in radio prima di noi, che è quella del Sermonti.
Percorrer miglior acque alza le vele, omai la navicella del mio ingegno, che lascia dietro a sé mar sì crudele. Questo mar sì crudele è, per traslato nautico, l'orrore del racconto infernale. Le miglior acque, nella stessa chiave, sono l'argomento di quel secondo regno dove l'umano spirito si purga, eccetera, eccetera, che il poeta Dante si dispone a cantare con orgoglio e trepidazione. Così comincia, come molti sanno, la seconda cantica della Divina Commedia, intitolata appunto Purgatorio. Delle tre, senza dubbio, la più bella, come ognuna delle altre. Tentiamo di raccontarcela. Intanto sappiamo che geologicamente parlando, come Virgilio ci spiegava nell'ultimo canto dell'Inferno, questo purgatorio è una montagna di risulta che troneggia nel mezzo dell'oceano agli antipodi di Gerusalemme. Una domanda viene fatta subito: dove è scritto? E di fatto nelle Sacre Scritture il Purgatorio ha referenze assai vaghe. Apostrofando i farisei, Gesù accenna incidentalmente nel Vangelo secondo Matteo a una remissione dei peccati all'altro mondo. La parabola di Lazzaro e del ricco Epulone, registrata da Luca, si ambienta in un imprecisato seno d'Abramo che parrebbe una sorta di astanteria per anime contigua all'Ade Inferno, dal quale però la separa un crepaccio invalicabile. In un passo molto congestionato della prima epistola ai Corinzi, Paolo sembra affermare che nell'aldilà, dove premi e castighi saranno comunque proporzionati ai meriti e alle colpe accumulati nell'aldiquà, ci aspetta una prova del fuoco decisiva agli effetti del destino ultimo di ciascuno di noi. Tutto qui.
Sì, possiamo dire che rispetto alle cantiche dell'inferno e del paradiso, quella del purgatorio richiede qualche considerazione preliminare, perché l'idea, il termine stesso in realtà di purgatorio, non appartiene al pensiero cristiano sin dalle sue origini, ma nasce dopo un lungo processo di incubazione verso la fine del XII secolo, tra il 1150 e i primi anni del 1200. Purgatorio è infatti una sorta di terzo luogo del mondo ultraterreno, perché aggiunge un ulteriore elemento intermedio alla contrapposizione tra inferno e paradiso, tra terra e cielo, una contrapposizione del resto che il mondo cristiano aveva ereditato da quello greco, nel quale, come è noto, al regno ctonio, sotterraneo, si opponeva a quello uranico, celeste. Una novità di così grande rilievo come la scoperta e il battesimo di una nuova regione dell'aldilà spinge a chiedersi quale sia stata la sua genesi e anche quali ragioni possono aver motivato questo bisogno, dato che, per usare le parole di Jacques Le Goff, che al tema della nascita del purgatorio ha dedicato uno dei più affascinanti saggi scritti negli ultimi anni, mutare la geografia dell'aldilà, modificare il tempo di ciò che viene dopo la vita, significa operare una lenta ma sostanziale rivoluzione mentale, significa letteralmente cambiare la vita. Ci si potrebbe allora chiedere che cosa sia il purgatorio. Si tratta di una zona intermedia, come si diceva prima, dove le anime sono sottoposte a una prova, superata la quale potranno poi accedere al paradiso. In questo modo, alla tradizionale idea del giudizio dei morti, in nome della quale al termine della vita terrena si stabilisce il destino ultraterreno di ciascuno, la teologia cristiana aggiunge il concetto del doppio giudizio, uno al momento della morte, uno alla fine dei tempi. Si crea quindi una sorta di tempo intermedio tra quello della vita terrena e quello del giudizio universale, un lungo periodo nel quale alle anime viene offerta l'occasione di purgarsi e purificarsi. Già da queste prime osservazioni si comprende come i meccanismi che regolano la giustizia divina siano concepiti come complesse strutture che agiscono in nome di un articolato codice di diritto. Se il giudizio dei morti è così decisivo per il loro destino ultraterreno, il libero arbitrio, tema fondamentale per il pensiero dantesco, come vedremo tra poco, finisce per acquistare un ruolo decisivo, specie per una vasta area di peccati non così gravi da comportare pene perentoriamente definitive. Il purgatorio nasce proprio, si potrebbe dire, come teatro di una sorta di processo d'appello, a seguito del quale le anime colpevoli dei peccati veniali, cioè peccati lievi, tali da non far uscire il peccatore dalla luce illuminante della grazia divina, possono avere il tempo di scontare una pena provvisoria per ottenere lasciapassare per la beatitudine definitiva. L'idea del purgatorio non ha come conseguenza solamente la nascita di un terzo asse sul piano temporale, che si colloca tra quello terreno e quello escatologico, ma comporta un'analoga modificazione degli assetti sul piano spaziale. Va ricordato infatti che il pensiero cristiano, sin dalle sue origini più remote, è stato fortemente caratterizzato da una spezialità di tipo verticale, in nome della quale la vita spirituale è concepita come un elevarsi, per cui le anime salgono verso l'alto o un discendere nelle regioni profonde e remote riservate ai peccatori. Su questo asse verticale il purgatorio non si colloca semplicemente in un punto equidistante tra inferno e cielo, ma è attratto in realtà dal regno celeste, dando così vita a una sorta di universo eccentrico il cui asse è significativamente spostato verso le regioni del paradiso. Il purgatorio, in altre parole, si configura come un passaggio, un percorso che conduce verso il paradiso. Prima di analizzare da vicino l'interpretazione che Dante propone di questo mondo dell'aldilà nella Divina Commedia, sarà forse opportuno, per comprendere nella sua complessità il valore del purgatorio nella mentalità medievale, aggiungere una ulteriore considerazione relativa al peso e al ruolo che il mondo dei vivi acquista grazie a questa nuova regione ultraterrena. Non va infatti dimenticato che per il periodo di pena che un'anima deve trascorrere nel purgatorio per espiare i propri peccati ed essere quindi degno del paradiso, può essere accorciato grazie all'intervento dei suffragi, delle preghiere dei vivi che hanno la forza di intercedere presso Dio. Riprendendo ancora le lucide argomentazioni di Jacques Le Goff, possiamo osservare come questo elemento abbia almeno due conseguenze. Da un lato, aumenta in modo considerevole il ruolo dei vivi, capaci di influire, grazie al loro intervento, sul destino delle anime. In qualche modo, cioè, la vita terrena agisce sulla vita ultraterrena. Dall'altro lato, costituisce un potente collante per le comunità cristiane, poiché la commemorazione dei defunti attiva una sorta di memoria storica delle proprie origini familiari e di gruppo.
Tornati in studio, questa era una canzone medievale per continuare a rimanere in quest'aurea, insomma, di antichità. Volevo farti invece una domanda rispetto a quello molto interessante che hai detto prima, cioè il fatto che con Dante la cristianità si trova a fare i conti, in parte anche prima, con una nuova, in un certo senso, distribuzione dell'universo ultraterreno. Io penso al povero, insomma, cristiano che di colpo si trova con una terza entità con cui fare i conti. Cosa poteva pensare?
Certo, è un'osservazione molto acuta e interessante, che poi, come dire, muove anche quel libro di cui parlavo prima, di Le Goff. Certamente la cosa che più può interessare a noi è che questo riverbero della novità, insomma, del mondo ultraterreno arriva soprattutto alla vita terrena, cioè sono gli uomini nella terra che hanno la possibilità di agire in qualche modo nell'aldilà. È un potenziamento formidabile delle azioni umane e terrene, da un lato, e dall'altro, come dire, si articola e si complica l'idea del giudizio divino, non più, come dire, inferno e cielo, ma qualcosa che sta a metà e che quindi permette di sfumare anche il giudizio divino nei confronti degli uomini. Passiamo ora a vedere qual è l'architettura proposta da Dante per il Purgatorio, perché, come abbiamo visto, quando Dante compone la seconda cantica della sua opera, si colloca alle spalle di una tradizione ormai consolidata. Ma, come è suo costume, Dante è capace sia di sintetizzarla sia di innovarla, offrendo così un contributo decisivo al maturare dei modi con i quali il Medioevo pensa e immagina il mondo ultraterreno. Sin dall'esordio del Purgatorio si comprende come la realtà geografica sia diametralmente opposta a quella dell'inferno. Il Purgatorio è infatti una montagna, un esatto calco dell'enorme imbuto infernale che, agli antipodi di Gerusalemme, si erge solitario in mezzo a uno sconfinato oceano, un orizzonte geografico precluso agli uomini viventi, come ricordavano le parole di Sermonti che abbiamo sentito all'inizio. Dante, un abilissimo narratore capace di sfruttare al meglio tutte le risorse dell'arte del racconto, enfatizza il contrasto tra le regioni infernali e quelle del purgatorio già dai versi incipitari del primo canto, quando agli occhi di due viaggiatori si offre la visione ampia e rasserenante della volta celeste. Si tratta di una raffinata dissolvenza che permette al lettore di passare dalle regioni più ime e buie dell'ultimo canto dell'inferno a un nuovo orizzonte disteso, questa volta, che si offre alla contemplazione estatica di due viaggiatori, ai quali è offerta la rasserenante visione di quattro stelle splendenti, simboli rispettivamente di prudenza, giustizia, fortezza e temperanza, vale a dire le quattro virtù cardinali. Questo nuovo paesaggio che saluta Dante e Virgilio nell'esordio della Cantica diventa anche il segnale di un mutato registro narrativo. Il ritmo del racconto che domina la narrazione dell'intero Purgatorio è infatti orchestrato attraverso un sapiente alternarsi di albe e tramonti, di luci aurorali e di splendidi cieli stellati. Si tratta, in altre parole, di un tempo e di uno spazio narrativi fortemente influenzati da una percezione umana, assai diversamente da quanto accadeva nell'inferno, luogo nel quale il tempo della condanna era infinito, e da quanto poi si vedrà nel paradiso, dove i concetti di tempo e di spazio andranno ben oltre i limiti della comprensione dell'uomo terreno. Non a caso i commentatori antichi e moderni concordano nell'individuare quale tratto peculiare del Purgatorio proprio la riconquista dell'umano, sia sul piano delle tecniche narrative, come abbiamo visto, sia sul piano dei rapporti tra i personaggi e sul clima di speranza che tra essi si respira. Per tornare alla descrizione, sia pur sommaria, della geografia di questa regione dell'aldilà, dobbiamo ricordare come il vero e proprio Purgatorio sia preceduto da un'ampia zona, quella del cosiddetto antipurgatorio, nel quale si trovano le anime non ancora degne di accedere al monte della purificazione, come ad esempio quelle che si sono pentite in extremis. Il racconto del viaggio attraverso questa prima zona occupa i primi 8 canti, poiché solo nel 9 Dante e Virgilio raggiungono il purgatorio vero e proprio, una montagna suddivisa in 7 cornici. Il meccanismo che regola la distribuzione dei peccati in queste 7 cornici viene spiegato al lettore nel 17° canto, quando Virgilio istruisce l'allievo Dante sul tema del peccato, inteso come una sorta di mancanza di amore nei confronti di Dio. Questa debolezza, questo atteggiamento di distrazione, di allontanamento dall'unico bene per dirigersi verso il male, si può manifestare in forme diverse. Orgoglio, invidia e ira, rispettivamente i peccati puniti nelle prime 3 cornici, sono la manifestazione di un amore fiacco verso il prossimo, sia che esso si esprima nel desiderio di primeggiare, l'orgoglio appunto, sia che prenda la forma dell'invidia, come incapacità di supportare la superiorità degli altri, sia infine che sfoci nel desiderio di vendicare attraverso l'ira qualunque offesa. La quarta cornice è poi riservata al peccato dell'accidia, l'indolenza ad operare il bene, un sentimento particolarmente grave perché fa perdere di vista l'uomo per pigrizia il fine ultimo della sua vita terrena. Seguono poi le altre 3 cornici riservate rispettivamente ai peccati di avarizia e del suo contrario, la prodigalità, alla gola e infine alla lussuria. Sulla sommità del monte, al termine di questo percorso verticale di progressiva purificazione, si trova l'accesso al paradiso terrestre. A partire dal canto 28 si abbandona di fatto il purgatorio propriamente detto per accedere, dopo un complesso rito di passaggio, verso le regioni del paradiso.
Bene, allora adesso magari lasciamo ai nostri ascoltatori un piccolo stacco musicale per ricaricarsi un po' alla pausa caffè, sempre rimanendo in argomento di compositori che parlano della propria opera. Mettiamo i Marlene Kunz con la canzone Che scrivo per te.
Stay like cielo di me, che sa cantare ma più stemmi da lustrare di me, questo è il tuo svago. Per quel che mi riguarda sei un continente oblato, per quel che ho visto in fila mi è piaciuto. Questo
bene, ora dopo aver osservato sia pure così di scorcio il senso e il significato del purgatorio per il mondo medievale e dopo aver descritto anche in questo caso sia pure molto brevemente l'architettura e la geografia del purgatorio così come Dante la interpreta nel suo poema, passiamo a vedere quale sia il ruolo del personaggio Dante all'interno di questa cantica, poiché nella Divina Commedia, come è noto, si intrecciano diversi piani narrativi, per cui accanto e insieme al racconto dei destini universali troviamo anche quello della vicenda del personaggio Dante, cui è stato accordato il permesso di visitare i regni dell'oltretomba sia per divenire testimone di un pericoloso inclinare del mondo verso la corruzione e il peccato, sia per compiere un personale cammino di redenzione. Ed è proprio sul piano del destino di Dante che nel Purgatorio si gioca una partita importante, poiché il personaggio stesso ha dover vivere in prima persona una sorta di processo faticoso, lento e complesso, di purificazione, di penitenza. Lo si può osservare ad esempio nel nono canto, quando Dante e Virgilio giungono alla porta del purgatorio vero e proprio. A risveglio di una visione onirica, Dante si trova di fronte a una porta sotto la quale stanno tre scalini di colore diverso. Inizia qui il rito della confessione di Dante, confessione simboleggiata nei suoi tre momenti, cioè contrizione, confessione vera e propria e riparazione, dai tre scalini. Sul terzo scalino, poi, si trova l'angelo portiere che con la punta della spada inciderà sulla fronte di Dante, al termine della confessione, 7P, cioè i sette peccati puniti nel purgatorio. L'angelo portiere, dopo aver inciso le P, lo esorterà a fare in modo di cancellare questi segni attraverso la risalita, attraverso insomma un personale processo di redenzione e di miglioramento. Non andrà poi dimenticato che l'atteggiamento dimostrato da Dante personaggio nei confronti delle anime del purgatorio è profondamente mutato rispetto a quello che va manifestato nell'inferno, perché ora, in nome di una sentita affinità con il penitente, il sentimento dominante sembra essere l'amicizia e una sorta di profonda simpatia. Quando Dante narratore descrive i peccati e le pene, dolorose e difficili da sopportare, ma accolte benevolmente dalle anime perché funzionale alla purificazione finale, spesso apre delle parentesi di commento tutte personali, riservando una riflessione sul proprio destino e sul proprio mondo emotivo, a segnare appunto l'etapa del progressivo cammino di autoanalisi e di redenzione, come accade ad esempio nella Cornice dei Superbi, quando Dante ammette una sua personale debolezza. Ma a ulteriore sottolineatura della partecipazione di Dante personaggio alle punizioni inflitte alle anime penitenti, quasi una sorta di confessione di essersi reso colpevole degli stessi peccati, lo troviamo spesso a vivere anche fisicamente le stesse pene. Ad esempio procederà chino con i superbi per poter parlare con loro o sarà accecato dal fumo che circonda gli erocondi nella terza cornice. Prima di chiudere questa brevissima parentesi dedicata alle vicende del Dante personaggio nel Purgatorio, non si può non fare cenno alla tappa finale del personale cammino di redenzione nella Cantica, perché si tratta di un momento decisivo nell'economia narrativa dell'intero poema, e cioè l'incontro con Beatrice e il conseguente abbandono di Virgilio. Dopo il complesso rito di purificazione con il bagno nei fiumi Lete ed Enuè, il primo capace di far dimenticare all'uomo i peccati commessi e il secondo di mantenere solo la memoria del bene commesso, Dante nel canto 30 vede Beatrice e subisce da parte di questa un durissimo processo, nel corso del quale la donna, con toni quasi sarcastici, lo accusa di aver smarrito, dopo la sua morte, la via della fede e della virtù, sedotto dal falso bene. Alla serrata requisitoria Beatrice Con la serrata requisitoria, Beatrice invita Dante a riconsiderare la sua vita, a non disperdere i doni che il cielo gli ha attribuito, chiudendo la cantica sotto il segno della speranza, un sentimento quest'ultimo che pervade tutto il purgatorio.
Dopo questa ambientazione da castello medioevale, volevo farti ancora un'altra domanda, sempre su quello che hai detto. Mi colpisce molto il fatto che ci sono sempre degli atri nei mondi di Dante, cioè c'è un preinferno, c'è una zona anche prima del purgatorio. Questo è solo un espediente narrativo e di struttura, o poi acquisisce anche un certo significato all'interno della poetica di Dante?
Andiamo a vedere direttamente il caso del purgatorio. Certo, è sicuramente un espediente narrativo, ma è anche un modo per Dante di fare tornare i conti in qualche modo con la teologia, cioè queste parti sono parti integranti di come si immagina il mondo ultraterreno, non solo da parte di Dante, ma del mondo teologico, religioso. Nel purgatorio in particolare è interessante ricordare come l'antipurgatorio permette a Dante di fare i conti con la grande classicità, col mondo classico, e quale sia il ruolo da attribuire al mondo classico a cui è stato precluso il messaggio salvifico di Cristo. Quindi Dante lo gioca con molta sapienza per chiudere una sorta di armonia totale la sua visione del mondo, dell'universo. Passiamo ora a un tema meno generico, diciamo così, meno di descrizione generale, anche se il tema che andremo ad affrontare, cioè il tema del libero arbitrio, è per Dante centrale, in qualche modo è uno dei punti cardinali della costruzione non solo del Purgatorio ma dell'intera poema dantesco. Infatti abbiamo più volte osservato nel corso della nostra conversazione fino ad ora il ruolo fondamentale della vita terrena dell'uomo rispetto al suo destino nei regni dell'oltretomba. Il giudizio sulla sua esistenza, sulla sua condotta morale, è, agli occhi di Dante, anche quando parla di se stesso, decisivo ai fini di un verdetto di punizione o di salvezza, anche quando quest'ultima è solo una promessa, come succede alle anime che devono trascorrere un periodo di purificazione in purgatorio. Una giustizia divina così concepita fa della responsabilità morale dell'uomo terreno il vero e proprio banco di prova. Tanto che si potrebbe dire che tutta la complessa architettura della Divina Commedia non sia altro che una rappresentazione del giudizio divino sul comportamento dell'uomo sulla terra. È fatale allora che il tema del libero arbitrio stia particolarmente a cuore a Dante, che adesso dedica diversi episodi nel poema, molti dei quali si trovano proprio nel Purgatorio, dove per la prima volta prende forma, attraverso i personaggi, la speranza della salvezza. Il primo episodio, dedicato quasi esclusivamente al tema del libero arbitrio, lo troviamo nel sedicesimo del Purgatorio. Forse non a caso il canto che si colloca nell'esatta metà dell'intero poema, quasi un punto mediano nel quale Dante si riserva uno spazio ampio per la trattazione di un tema teologicamente così complesso e spinoso. All'interno della cornice degli racconti, infatti, Dante, immerso in un denso fumo, incontra Marco Lombardo, al quale pone il quesito circa il libero arbitrio, sintetizzabile in forma un po' banalizzata in questo modo. Il mondo moderno è corrotto, ma chi è il colpevole di questa situazione? L'uomo o gli influssi celesti che predeterminano il suo carattere? La risposta di Marco Lombardo, che esordisce con un sospiro a commento della cecità degli uomini, chiarisce, riprendendo la dottrina cattolica nella quale si fondano elementi dell'etica aristotelica e neoplatonica, che l'uomo subisce sì alla sua nascita le influenze celesti, ma poi è libero di non soggiacere ad esse ed è quindi capace di scegliere in modo libero tra bene e male. Ne segue una lunga requisitoria di carattere politico, all'interno della quale Marco Lombardo afferma non solo che la decadenza del mondo è causata dagli uomini, ma che di tale situazione la responsabilità prima è dovuta all'assenza di un'armonia tra il potere spirituale e il potere temporale. L'anima, infatti, creata da Dio pura e ignara, anela solamente al ritorno verso Dio, ma senza le leggi e una guida che la governi, può essere facilmente sedotta da falsi beni che la conducono alla perdizione. Proprio la vacanza del potere imperiale e la conseguente impropria usurpazione del papato del potere temporale ha creato una confusione che corrompe le anime. Varrà forse la pena spendere qualche parola anche a commento del misterioso personaggio di Marco Lombardo, perché, nonostante le poche notizie che se ne possiedono, è interessante osservare come non sia un uomo di chiesa a rispondere a un quesito tanto nevralgico per il pensiero dantesco, quanto un laico, un esponente però dei valori del mondo antico della cortesia così spesso esaltati da Dante. Il tema del libero arbitrio torna poi al centro della discussione tra il canto 17 e 18, quando, come si ricordava già prima, Virgilio spiega a Dante il meccanismo del peccato veniale e la conseguente distribuzione delle colpe all'interno del mondo purgatoriale. Nel corso di questa conversazione la discussione passa sul tema della natura dell'amore. Virgilio spiega che si tratta di una qualità istintiva, naturalmente tendente verso l'alto, come le fiamme si levano al cielo, ma che può essere, di caso in caso, deviata e indirizzata verso fini peccaminosi. Questa tensione istintiva al bene è però anteriore alla scelta morale, cui spetta invece il compito di indirizzare e determinare, in virtù del libero arbitrio, proprio questa tensione. Al libero arbitrio, insomma, si apre uno spazio di azione tra la tensione istintiva al bene e la sua concreta attuazione. Attorno al libero arbitrio, quindi, Dante, pur rimanendo all'interno delle linee del pensiero cristiano, mette in scena un rigoroso dibattito nel quale l'uomo viene posto di fronte alle sue responsabilità etiche e politiche, protagonista del suo destino. Pur in un disegno provvidenzialmente divino, all'uomo insomma spetta il compito di interpretare in tutti gli ambiti della sua vita privata e pubblica la parola di Dio.
Allora adesso dal Purgatorio facciamo un passo indietro.
Siamo nella parte più profonda dell'inferno noi, Come l'ha sistemato? Prima c'è il fuoco, tutte le pene eccetera eccetera. Qui arriviamo nell'ultimo cerchio prima del demonio. È diviso il nono cerchio in quattro zone, Sono i traditori Dante li considera i peggio di tutti, perché disprezzano e umiliano la dignità umana, proprio il dono che ci ha fatto Dio del libero arbitrio e della mente in chi si fida di te e te tu lo tradisci. Tu spezzi proprio quel vincolo d'amore che c'è tra noi e Dio, tra noi e creato. Il tradimento, Dante, è orrendo, proprio non sei più un uomo, sei una cosa, ecco, se tradisci. E invece di metterli nel fuoco, che comunque ispira sempre un calore d'amore, come c'è Ulisse, Paolo e Francesca, nel fuoco, sono nel ghiaccio di Cocito, o Cocito, che è l'ultimo dei fiumi infernali, tutto ghiacciato, con un ghiaccio così spesso che lui dice neanche se ci cadesse le Alpi Apuane si romperebbe, e ci stanno tutti i peccatori divisi in quattro zone. La prima zona sono i traditori dei parenti e stanno nel ghiaccio con la testa un po' di fuori, no? tutti nel ghiaccio in un luogo che a descrivere, a farlo vedere, ma è immenso, immenso, non si muove niente. I sentimenti dal freddo passano dal viso, l'odio è l'odio proprio che raggela il cuore, proprio l'odio che raggela il cuore e ti fa diventare una cosa. Non sei più, non batte più il cuore, non c'è più la vita, non c'è più la dignità umana, non c'è niente, sei una statua così di nulla, è una cosa orrenda a questo posto. Dopo quello dei parenti ci sono i traditori della patria. Perché alla patria, diciamo, anche alla patria gli va dovuto, diciamo, la patria ti vuole bene, sei una patria giusta, buona. E quei traditori lì stanno, diciamo, nella. I primi sono nella Caina, che Caino ha tradito i parenti, ha ammazzato il suo fratello, non c'è discussione, no? I secondi, invece, traditori della patria, stanno nell'Antenora. Tutti i nomi hanno una cosa precisa. Antenore, diciamo, è un personaggio dell'Iliade, quello che quando Ulisse portò il cavallo di Troia, era il troiano che tradì e da dentro aprì il cavallo. Gli ci voleva uno che aprisse il cavallo per fare arrivare Achille e tutti gli altri, no? E Antenore gli aprì il cavallo e portò via la statua d'Atena che era sacra. Troiano, traditore, in barca con Menelao, arrivò in Italia, Antenore, e fondò la città di Padova.
Ecco, questa era, con abbiamo dovuto tagliarlo per problemi di tempo, insomma, la spiegazione di Benigni con la sua solita verve, con il suo solito riferimento un po' anche allo stile di vita contemporaneo. Tornando invece a noi, ci stiamo avviando alla conclusione, volevo quindi chiederti i punti cardine di oggi, insomma, perché ci sta ascoltando anche come didattica, certo, e le cose che assolutamente non si possono sapere sul purgatorio.
Certo, allora in qualche modo noi abbiamo visto, come dicevo prima, per forza di cose in modo un po' sintetico, da prima quale sia il ruolo del purgatorio, non solo per Dante, che in realtà sarà un abilissimo, come dire, sintetizzatore, si pone quasi alla fine di un periodo storico che elabora l'idea del purgatorio, Dante la riceve, la perfeziona, la sistema e, come dire, ce la consegnano i lettori così perfetta. Tuttavia l'idea del purgatorio dal punto di vista teologico per i lettori, gli uomini del mondo medievale è una fortissima novità, cambia radicalmente, ridisegna proprio il modo di pensare e di vivere in qualche modo, poiché, come dicevamo prima, pensare all'aldilà e ripensarci significa anche ridisegnare la propria vita, certo, terrena. In seconda istanza abbiamo detto come è costruito il purgatorio, come Dante lo immagina. Appunto abbiamo parlato di questa montagna, una montagna che è volutamente il rovescio dell'inferno. E forse rispetto a quanto dicevamo prima, alla sua articolazione, va osservato come Dante all'interno della narrazione insiste sulla difficoltà di salire la montagna. C'è proprio una fatica fisica della scalata che, come dire, rappresenta la difficoltà della purificazione. Il purgatorio è un cammino ascensionale, ma è un cammino difficile, fatto di ripensamento delle proprie colpe e di ascensione successiva. Proprio per questo motivo abbiamo anche osservato qual è il cammino personale di Dante, del Dante personaggio all'interno di questa cantica, un cammino che lo mette davvero come protagonista al centro della scena, perché Dante ricorda di essere, come dire, una sorta di testimone per l'umanità, ma è anche in prima battuta un pellegrino che deve tornare sulla retta via. Infine abbiamo affrontato un tema molto molto complesso, ma che a Dante sta particolarmente a cuore, cioè quello del libero arbitrio, vale a dire quale sia la funzione dell'uomo e quanto l'uomo sia in grado di determinare la sua vita ultraterrena in un rapporto che si direbbe quasi diretto tra Dio e lui.
Allora, con questa piccola sintesi di quello che uno non può sapere anche se vuole fare il suo discorso al bar su Dante, insomma, no, diciamo in un ambiente un po' più intellettuale, più accademico, insomma, questi erano i punti da cui partire per un'analisi ben fatta, insomma, sul purgatorio di Dante. Oggi concludiamo qua, rimandiamo la prossima volta, continueremo a parlare del purgatorio, in particolare, Franco?
Ma uno degli aspetti più affascinanti del purgatorio e uno dei temi che ricorre più frequentemente è il tema della poesia. Dante riflette sulla poesia, sulla sua poesia, sulla poesia volgare, quindi la poesia moderna per Dante, ma anche sulla poesia antica, quella latina, e fa i conti, come dicevamo prima, proprio sul terreno della letteratura, con la memoria sia antica sia moderna, quindi affronteremo questo tema.
Questa aura sempre medievale, allora ti ringrazio e ti do appuntamento alla prossima volta.